qui Radio Nazionale Veneta.
Vi parla Germano Batilana.
Diamo inizio alla trasmissione dal libero territorio veneto.
Qui Radio Nazionale Veneta. Vi stiamo trasmettendo dai liberi territori della Veneta Serenissima Repubblica. Salutiamo i nostri radioascoltatori. Oggi leggiamo dal libro ONG Cavallo di Troia del capitalismo globale di Sonia Savioli, editrice Zambon, due capitoli. L'arcipelago. Circa 50.000 organizzazioni non governative svolgono attività a livello internazionale. L'ammontare del denaro che utilizzano si misura in migliaia di miliardi di dollari. Nel 2012 si calcolava che superasse i 1.100 miliardi. Nel 2014 erano 4.186 le ONG consulenti dell'ONU. Qual è il loro ruolo? Dà lo status consultivo alle Nazioni Unite, embrione di democrazia internazionale. Lo status consultivo legittima le ONG, in quanto attori di utilità internazionale, a svolgere ruoli politici direttamente a livello sistemico della politica internazionale e a interagire nel medesimo contesto istituzionale con una pluralità di attori politici, governativi, non governativi, sovranazionali. Le organizzazioni internazionali, dall'ONU al Consiglio d'Europa, associano sempre più frequentemente agli Stati le ONG considerate importanti ai fini della realizzazione dei programmi di cooperazione internazionale. Nonostante le contorsioni di un linguaggio tecno-buro-politichese, possiamo capire abbastanza facilmente che, come è d'uso in tempi di globalizzazione capitalista, le ONG sono uno degli attori e dei mezzi per sostituire il pubblico con il privato, persino nei rapporti istituzionali. Le ONG affiancano gli stati, le ONG svolgono ruoli politici a livello sistemico, proprio così, che tradotto in italiano significa a livello del sistema socio-economico globale. Le ONG, associazioni private che nessuno ha mai eletto, che non sono soggette a nessun controllo popolare, delle quali i popoli non conoscono i dirigenti, i programmi, le politiche e spesso nemmeno i bilanci, sono diventate gli interlocutori delle istituzioni internazionali e gli agenti di politiche decise a livello globale. Altro che embrione di democrazia internazionale. En passant, lo stato consultivo permette di accedere a finanziamenti e cofinanziamenti ONU. Nell'ottobre del 2011, il segretario di Stato USA, Colin Powell, dichiarava durante un incontro con le ONG americane in occasione della cosiddetta operazione Enduring Freedom in Afghanistan, o per dirla in parole povere ma veritiere dell'invasione e occupazione dell'Afghanistan, ho intenzione di creare le condizioni per intrattenere le migliori relazioni possibili con le ONG, che sono un vero moltiplicatore di forze per noi, una parte importante delle nostre forze di combattimento. E, come tutte le forze di combattimento mercenarie, devono essere adeguatamente remunerate. Amnesty International è finanziata dalla Commissione europea, dal governo britannico, dalla Open Society Georgia Foundation del famigerato benefattore internazionale George Soros, solo per citarne alcuni. Irene Khan, direttrice di Amnesty, suscitò lo sdegno degli stessi attivisti andandosene con una liquidazione di 500.000 sterline nel 2009. Susanne Nossel, altra direttrice di Amnesty nel 2012-2013, aveva prima lavorato per multinazionali USA della comunicazione, per il Wall Street Journal, per il Dipartimento di Stato USA, dove si era distinta a favore dell'intervento militare in Afghanistan. L'attuale direttore di Amnesty, Salil Shetty, prende uno stipendio annuale di 210.000 sterline. Passiamo a Save the Children, cacciata da Pakistan e Siria con l'accusa di lavorare per la CIA, che prende soldi da Chevron, ExxonMobil, Merck Foundation, Bank of America e molti altri potentati economici, citati sul suo sito ufficiale come sponsor, oltre dall'immancabile Soros e dai due benefattori mondiali Bill e Melinda Gates, dall'Unione Europea e dal governo britannico, alla faccia delle organizzazioni non governative. Uno dei suoi passati direttori, Justin Forsythe, nel 2013 prendeva un salario di 185.000 sterline per salvare i bambini. Era stato prima direttore di Oxfam, poi consigliere di Tony Blair, poi direttore delle campagne strategiche di informazione di Gordon Brown. Adesso è direttore UNICEF, decisamente un uomo per tutte le stagioni. O è sempre la stessa. Nel 2014 lo stipendio, chiamiamolo così, massimo di un dirigente di Save the Children UK era di 234.000 sterline. Nel bilancio di Save the Children International, il dirigente con la paga più alta prendeva $387.000. Medici Senza Frontiere, nel 2010, aveva un bilancio di 1.100.000.000 di dollari. Nel 2014, il direttore di Medici Senza Frontiere USA prendeva uno stipendio di $164.000 l'anno, però per risparmiare viaggiava in aereo in economic class. E di questo si vantava. Tra i finanziatori di Medici Senza Frontiere ci sono Goldman Sachs, Citigroup, Bloomberg. Richard Rockefeller, padrone e dirigente di svariate multinazionali, è stato per 21 anni presidente della filiale USA di questa organizzazione caritatevole, che si è trovata spesso in situazioni ambigue sui teatri di guerra, accusata di essere di parte e non necessariamente la parte giusta. Accusata di lanciare falsi allarmi per false epidemie, che però richiedevano vere campagne di vaccinazione. Naturalmente, anche qui non mancano Soros e Bill Gates. E via incamerando. E ridistribuendo, perché no? Per esempio, vaccini a vagonate. Evidentemente, i padroni del vapore, che con le loro elargizioni e con quelle dei governi e delle istituzioni globali al loro servizio, forniscono i lauti stipendi dei capi delle grandi ONG, ritengono che si tratti di un investimento che frutta. Il capitalismo globale ha intrecciato una rete sinergica tra le proprie grandi industrie, le istituzioni sovranazionali, le grandi fondazioni che ne sono del resto un'emanazione diretta, i centri di studio e di ricerca, le ONG, che in alcuni casi, come vedremo, sono anch'esse un'emanazione diretta e una delle facce del grande capitale. Una rete di governo mondiale eletta dai potentati economici, tutti a loro volta intrecciati e con interessi comuni. Una rete di governo mondiale apparentemente impermeabile alle volontà dei popoli e ai cui dettami, volenti o nolenti, i governi nazionali devono adeguarsi. È interessante notare come i dirigenti delle grandi ONG corrano come ragnetti affaccendati su e giù per i fili della rete, forse per ingannare la vista, senza offese per quelle degne e utili creature che sono i ragni veri. In questa rete, in questo fitto intreccio di interessi e influenze, non è facile districarsi, ma, come in un labirinto, a volte basta afferrare un filo e seguirlo in tutto il suo percorso per arrivare alla meta e rivedere la luce. Dato che le grandi fondazioni filantropiche sono tra i principali finanziatori e anche inventori di molte ONG, proviamo a partire da loro. Piccola riflessione. Il lato umoristico di tutta la faccenda e rivelatore in modo inequivocabile e incontestabile è che se i 1.100 miliardi annui delle ONG e quelli spesi ogni anno dalle fondazioni benefiche fossero semplicemente redistribuiti ai poveri, la povertà sarebbe solo un ricordo. Rivela quindi che queste montagne di denaro sono in realtà investimenti per fare altro denaro. Le 36 fondazioni caritatevoli più ricche del mondo hanno una dotazione complessiva di più di 300 miliardi di dollari. 23 di queste sono statunitensi. La sola Open Society di Soros, che non fa parte di queste 36 più ricche, ha elargito 11 miliardi di dollari in 24 anni. Dice: molte di esse si occupano di sanità, che nel loro linguaggio si traduce in farmaci. Tutte si occupano di ridurre la povertà, senza riuscirci. Di democrazia, influenzando la politica e dichiarandolo e mettendolo in bilancio, sempre per scopi filantropici, e tutte si occupano di terzo mondo. La più ricca in assoluto è la Bill e Melinda Gates Foundation, con una dotazione di più di 40 miliardi di dollari. Le cifre annuali di elargizioni, ma noi potremmo chiamarle investimenti, sono dell'ordine di miliardi ogni anno. Prima di occuparci di Gates e Soros, diamo però un'occhiata alla fondazione filantropica seconda per ricchezza nel mondo, prima assoluta in Europa, sconosciuta ai più, a differenza di Gates e di Soros, oggi divi della filantropia e sulla cresta dell'onda mediatica. Arrivederci ai prossimi capitoli.